E vogliamo leggere dal versetto 21. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per far espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede in Gesù. Dove dunque il vanto è escluso? Per quale legge? Quella delle opere? No, ma per la legge della fede. Noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi, stabiliamo la legge. Amen. Preghiamo. Signore, darci intendimento sulla Tua parola, Padre. Sono concetti molto profondi, Signore, questa opera che Cristo ha compiuto per noi. Darci il cuore e la mente per comprendere completamente, Signore, questa meravigliosa opera che Tu hai fatto per ciascuno di noi. E Signore, vogliamo anche pregare per il cognato di Nancy, Signore, che è malato molto gravemente, Signore. Signore, che Tu avrai pietà su di lui, Signore. Che Tu stenderai la Tua mano lì a Palermo, Padre, in quell'ospedale. E Signore, che Tu guarirai prima sua anima e poi suo corpo. Signore, anche per Carlo, Signore, vogliamo metterlo davanti a Te, Signore. Di toccarlo, Signore, di benedirlo anche lì nell'ospedale, in questa mattina. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quindi abbiamo visto già, Dio ci ha condannato tutti quanti, no? Tutti spacciati, i gentili, i pagani, i religiosi, gli ebrei, tutti privi della gloria di Dio. Ma in versetto 1 cambia, ma ora... Quindi c'è una speranza per noi, no? Perché prima, buonanotte, siamo spacciati. Come anche quando io mi stavo avvicinando al Signore, 22 anni fa ho cominciato a leggere i Vangeli e come vi ho raccontato diverse volte, c'è un bimbo appeso lì per la finestra, ok? Forse i genitori... Quando leggevo le parole di Gesù, che Gesù ha detto: se tu guardi una donna per appetirla, hai commesso già l'adulterio, o se tu chiami tuo fratello stolto, testa vuota per nessun motivo, sei un omicidio. E io ho visto che Craig, io sapevo che non c'era speranza per me già, ma poi quando il Signore ha cominciato a toccare anche i miei pensieri, perché non è solo i 10 comandamenti, un'obbedienza esterna a questi 10 comandamenti, ma Dio guarda anche l'interiore dell'uomo. E quando leggevo i Vangeli ho detto: ma allora non c'è speranza per me, non c'è speranza. E poi sono arrivato al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, questa donna che è stata presa in adulterio. Penso che tutti voi conosciate questi passi. I farisei religiosi hanno portato questa donna davanti a Gesù e hanno detto: abbiamo preso questa donna nell'atto di adulterio. L'uomo non hanno portato, però, no? Avete mai chiesto perché l'uomo non era presente? Perché con l'uomo c'è sempre il doppio standard. ma con Dio no. E hanno detto: Gesù, secondo la legge tale donna deve essere lapidata, uccisa, giustiziata. E voi sapete la risposta che Gesù ha dato. Anche io, quando leggevo questi versetti, ho detto: Gesù, che ne dici di me? Perché io sono come questa donna, io sono un adultero, sono un peccatore, sono un verme. Ma Gesù ha detto: chi di voi senza peccato scaglia la prima pietra? E voi conoscete come poi è andata la storia. Tutti sono andati via. Gesù scriveva in terra, forse scriveva i peccati di tutte quelle persone. Svelava i loro adulteri, i loro peccati, quei peccati nascosti che avevano loro. E Gesù ha detto alla donna: dove sono quelle che ti accusano? La donna ha detto: non c'è nessuno. E Gesù ha detto: neppure io ti condanno, vai a non peccare più. Quindi prima la condanna, ma poi la grazia. E anche io, quando ho sentito queste parole di Gesù, era una speranza. Allora c'è speranza per me. Anche tu non condanni me, ma sei venuto per salvarmi. E anche qui Paolo, in versetto 21, dopo che sopra ognuno di noi è stato messo questo X nero, ma ora, adesso che avete compreso che siete perduti, ora parliamo della giustizia che un uomo o una donna può avere attraverso il sangue di Gesù. E in questi 10 versetti vediamo diverse cose riguardo la giustizia di Dio. E quindi vogliamo guardare ognuna di queste cose. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, al quale rendono testimonianza la legge e i profeti. E quindi la prima cosa: la giustizia di Dio è indipendente dalla legge di Dio. Non c'entra niente con la nostra obbedienza alla legge. Uno potrebbe dire: ma come, questa è eresia? Non è quella che insegna la parola di Dio. La tua obbedienza alla legge non c'entra niente con la tua salvezza. La giustizia di Dio è completamente indipendente, quindi è da solo, è un'altra cosa, è un nuovo patto. Versetto 22: c'ho la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi la giustizia di Dio viene per mezzo della fede. Noi siamo giustificati perché poniamo fede in Cristo, non perché siamo più religiosi, non perché siamo più bravi del nostro vicino, solo perché abbiamo posto fede in quello che Gesù Cristo ha fatto. La terza cosa vediamo sempre in versetto 22: la fede in Gesù Cristo verso tutti. Quindi la giustizia di Dio è per tutti. Noi non siamo calvinisti che credono che Gesù è morto solo per i prescelti. Gesù Cristo è morto per tutti, ma non tutti approprieranno. Aiutatemi. Approprieranno. Non riesco. E come anche alcuni anni fa, io e Silvana, c'era questo bando, ha fatto il Regione del Veneto, per le famiglie a base reddito potevano fare una iscrizione e ricevere dallo Stato italiano un rimborso per l'affitto pagato. Anche alcuni altri di voi mi sembra che avete appropriato questo, no? Qualcuno? Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Erano 3,5 milioni che io non aspettavo. È la benedizione di Dio. Quelle cose erano per tutte le persone. Quei soldi erano stanziati per tutte le famiglie che adempivano i requisiti. Quindi tutte le famiglie di base reddito potevano appropriarsi di questi soldi. Ma molti non li hanno fatto. Perché non sapevano, magari? O perché uno anche orgoglioso dice: io non prendo niente da nessuno. Penso che erano pochi così. Penso che la maggior parte non l'hanno preso perché non sapevano, giusto? E anche mi ricordo qualcuno nella chiesa, abbiamo detto, ma era già troppo tardi. E nello stesso modo, questa giustizia che possiamo avere in Cristo è per tutti, ma non tutti lo prenderanno. La maggior parte dei montebellunesi non si sono afferrati a questa giustizia. Perché? Forse perché qualcuno non li ha annunciato, no? Non sanno che c'è il bando di Dio. Tu puoi avere la vita eterna, puoi avere tutti i tuoi peccati cancellati. E questo è il nostro compito. Quindi la giustizia di Dio è per tutti. Versetto 23. Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi ognuno di noi, non importa quanto sei bravo o brava, quanto sei religiosa, privi che cosa vuol dire? Venire meno. Non arrivare. E alcuni magari dicono, ma io sono più bravo di Craig, lui ha fatto tante di quelle cose brutte nella sua vita. E potrebbe essere. Un essere umano può essere più bravo di un altro, non neghiamo questo. Ma nello stesso momento tu sei sempre privo della gloria di Dio. Perché il standard di Dio è la perfezione. Giacomo scrive, se tu manchi in solo un punto della legge, hai mancato tutto. Quindi il bersaglio di Dio, il standard di Dio, è la perfezione. E c'è solo uno è arrivato a questo. Voi sapete chi è? Gesù Cristo, l'unico. Possiamo paragonare che tutti noi della Chiesa, magari in agosto prossimo, non andiamo in Austria, ma prendiamo una nave per andare in Hawaii. Amen. E quindi siamo tutti in viaggio per l'Hawaii, paradiso terrestre, però a metà strada, a metà mare, il nave colpisce un iceberg e si affonda, giusto? Quindi tutti noi, tutti della comunità, cerchiamo di nuotare verso l'Hawaii, giusto? Però sono più di 1000 chilometri. E quindi magari quelli di noi che abbiamo la pancia più grossa, che ci pesa di più, magari, sai, dopo qualche chilometro, pace fratelli, ci vediamo in cielo, plomp. Magari quelli più giovani riescono a fare anche 200 chilometri, ma arrivano molto meno della metà. Quindi comprendete, tutti noi arriviamo meno, magari sei più bravo dell'altro, ma se tu arrivi meno, non arriva all'Hawaii e neanche al paradiso senza il sacrificio di Cristo. E in versetto 24 vediamo che la giustizia di Dio è gratis, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Gratis, che cosa vuol dire? Che non paghi niente, neanche un eurocentesimo, giusto? Avete mai ricevuto queste cose offerte? Se tu vieni al grande apertura di questo negozio, ti sarà offerta una bicicletta, un qualcosa. Qualcuno ha mai ricevuto queste notizie? Però tu devi andare lì, devi ascoltare tutte le loro cose, devi essere assillato per un'ora, diciamo, che cercano di venderti tutte le cose nel negozio. E poi se sei capace di resistere, fino alla fine, senza comprare niente, allora ti danno con la bicicletta. Ma questo non è l'offerta di Dio, perché quello veramente non è gratis. Tu devi andare lì, devi pagare, devi fare qualcosa. Ma qui Paolo ci insegna che la grazia di Dio, gratuitamente, per la sua grazia, noi non potremo mai fare niente per meritarlo. Anzi, tutti noi meritiamo la morte. Ma Dio ci offre la sua giustizia gratuitamente, per niente. E noi per fede lo afferriamo, lo aggrappiamo. A volte dobbiamo abbassare l'orgoglio, perché non vogliamo niente per gratis. Vogliamo noi sempre pagare qualcosa, no? Però io vi dico questa mattina che se tu cerchi di aggiungere al sacrificio di Dio, di Gesù Cristo, tu insulti Dio. E voglio farvi un esempio. Faccio un esempio che io magari vi voglio bene tutti quanti, no? Che è vero. E quindi un giorno decido, voglio fare una torta per ogni fratello nella nostra comunità. Quindi mi metto lì a lavorare tutto il giorno, a fare la pasta, a fare questa torta, magari cheesecake americano. E sudo, fatico, compro, io pago per la roba, lo porto a casa, lo faccio per ciascuno di voi, questa bella torta con tutto il mio cuore. E io dico, Gianni, voglio dare questa torta a te. E Gianni mi dice, ma quanto ti devo dare? Ma come quanto? Io voglio dartelo, perché ti voglio bene. E Sabrina, anche te, voglio darti questa torta. È un dono di amore dal mio cuore. No, ma io vengo a casa tua, magari pulisco i vetri. O magari un altro io offro la torta e dice, oh grazie, però vorrei mettere pane sopra e voglio mettere queste altre cose. Come? Ho fatto con tutto il mio cuore, non va bene questa torta? Vuoi aggiungere qualcosa? E quindi quando noi vogliamo aggiungere al sacrificio di Cristo, è come sputare nella faccia di Dio. E insultarlo. È arroganza, è orgoglio di pensare che noi potremo mai aggiungere a quello che Gesù Cristo ha fatto. È orgoglio spirituale. Noi non possiamo aggiungere niente, perché il sacrificio di Cristo è completo, è puro. È un insulto a Dio di pensare che potremmo noi aggiungere qualcosa. Non possiamo aggiungere niente. E gratuitamente siamo giustificati per la sua grazia. Versetto 25. Lui, parlando di Cristo, ha Dio preordinato per far espiazione mediante la fede del suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, quindi durante il tempo del vecchio patto. Tutti i santi che erano prima di Gesù Cristo, gli agnelli, i tori, gli animali che erano sacrificati nel Vecchio Testamento, non procuravano un perdono dei peccati per quelle persone, ma solo li rimandava avanti in un certo senso. E anche i santi del Vecchio Testamento, la loro salvezza era anche per fede, perché loro per fede facevano questi sacrifici, facevano queste cose, credendo che Dio un giorno avrebbe mandato il sacrificio perfetto. E quindi per noi la grazia, la giustizia di Dio è gratis, ma per Gesù non era per niente gratis. Lui era espiazione. Voi sapete che cosa vuol dire espiazione? Vuol dire che Lui ha preso su di sé le nostre colpe. Si dice in Italia, Lui è il capo espiatore, no? Quindi è Lui che prende tutte le colpe. I politici sono bravi a questo. Quando tutto va bene vogliono la gloria, ma quando va male cercano sempre qualcuno per mettere la colpa sopra. Magari qualche ministro piccolo viene mandato fuori, era colpa sua, ma non era colpa del grande capo. Quindi per noi la giustizia di Dio è gratis, ma Gesù ha pagato col suo sangue. Quindi noi non crediamo nella grazia facile, perché non è stato per niente facile. Gesù Cristo è morto per noi, è stato giudicato al posto nostro. L'ira di Dio è stato versato su di Lui per i vostri peccati, per i miei peccati, per i peccati di tutto il mondo. Gesù ha subito la separazione da Dio per ognuno di noi. E quindi la giustizia è venuta a noi a caro prezzo, carissimo prezzo. In versetto 26 vediamo che la giustizia anche risolve un grande dilemma che Dio aveva. Perché Dio è giusto, no? Dio è un Dio giusto. Quindi come potevo salvarci? È lo stesso essere giusto. Era un problema, no? Perché Lui è santo, tre volte santo, e Lui deve giudicare il peccato. E questo problema è stato risolto per mezzo di Gesù Cristo. E per farvi capire questo, una storia dell'America, tante storie dell'America. Tanti anni fa negli Stati Uniti, questo è veramente accaduto, questa storia, c'era un ragazzo che guidava molto pericolosamente sulla strada, e lui è stato beccato in America per guida pericolosa. E quindi avviene il giorno che lui deve venire in tribunale per rispondere per questo crimine che ha commesso. E accade che il giudice è suo padre. E quindi il processo va avanti. Alla fine il giudice dice, figliolo, alzati in piedi. Tu sei stato trovato colpevole. E la legge prescrive che tu devi pagare $1,000 o devi andare in carcere per un anno. Questo era molti anni fa, quindi $1,000 valeva molto di più. E quindi e poi boom! E questo ragazzo dice, ma papà, come puoi fare questo? Sono tuo figlio. E il giudice dice, in questa aula tu devi chiamarmi onorevole, perché io sono il giudice qua, non sono tuo padre. Tu sei stato trovato colpevole, devi pagare o devi andare in carcere. Boom! Questo processo è chiuso. E tutti lì, sai, ma guarda un po' che papà duro. Quindi gli ufficiali lì, i poliziotti, prendono questo ragazzo, stanno per portarlo via in carcere perché lui ha detto, io non ho $1,000, sono solo un giovanotto. E poi questo giudice si alza dalla sua sedia lì sopra tutti gli altri, scende da questo podio, toglie la sua vestaglia, si chiama vestaglia, tunica, la sua toga, vestaglia è un'altra cosa, che mettono le signore, no? Toglie la sua toga, scende dal podio, e dice, figliolo, come il giudice io devo agire secondo la legge, devo agire giustamente, perché per la legge non importa se tu sei mio figlio o figlio di un altro, ma adesso come tuo papà io pagherò i $1,000. E quindi questo uomo ha fatto un assegno, ha pagato, ha riscattato suo figlio da un anno di carcere. E quindi è così anche che ha fatto Dio. Dio aveva questo problema. Io devo essere severo col peccato, con il male, perché io sono un Dio santo, sono un Dio giusto. Come posso salvare questa mia umanità? Come posso salvare queste persone e rimanere giusto? Allora pagherò io la pena dei vostri peccati. E così ha fatto Gesù Cristo. Lui ha preso il posto nostro, è stato giudicato da Dio, come noi. Versetto 26, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto, quindi Dio deve rimanere giusto, e giustificatore di colui che ha fede di Gesù. Dove dunque il vanto? È escluso. Quindi nessuno di noi possiamo vantare nella nostra salvezza. Nessuno di noi in questa chiesa possiamo guardare il fratello o la sorella a fianco e dire: io sono più bravo di te, io sono più spirituale di te. No, questo è un peccato davanti a Dio. Siamo tutti in piedi per la grazia di Dio. Nessuno di noi potremo vantare in cielo. Nessuno andrà in cielo a dire: io sono andato a Lourdes, sono andato a Gerusalemme, ho pagato tante mosine, ho aiutato i poveri, sono andato in ospedale a fare tante di quelle cose. In cielo solo uno potrà vantarsi, e sappiamo chi è. Quando Giovanni ebbe questa visione di Apocalisse, e l'angelo dell'Eterno disse: nessuno è degno di aprire il libro, nessuno. E quindi Giovanni si è messo a piangere, perché era triste, perché nessuno era degno di aprire questo libro. Ma poi l'angelo, che cosa ha detto Giovanni? Aspetta, aspetta, c'è uno, l'agnello di Dio è degno. Solo Gesù Cristo è degno, fratelli. Noi non siamo degni, non possiamo vantare, non possiamo essere orgogliosi e guardare dal naso in giù agli altri, ma possiamo dire: Signore, solo per la tua grazia sono salvato, solo per la tua grazia cammino e vado avanti per la potenza dello Spirito. Quindi nessuno di noi possiamo vantare: ce l'ho fatto io. No, anche i 24 anziani è scritto che gettano le loro corone, quindi la gloria anche di questa terra, tutta la loro gloria e fama, gettano davanti l'agnello di Dio. Degno, degno, degno l'agnello di Dio che è stato immolato prima della fondazione della terra. Quindi ci sarà solo uno in cielo che riceverà la gloria. Versetto 29: Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Quindi per Dio non c'è maschio, femmina, ebrei, gentili, siamo tutti a pari livello per Dio. Annulliamo noi, versetto 31, dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Come stabiliamo la legge? Per fede. Abbiamo visto domenica scorsa per quale scopo è stata data la legge? Per portarci a? La legge è stata data per portarci a Cristo. Quindi quando noi poniamo la fede in Cristo, adempiamo il scopo per cui è stata data la legge. Quindi noi, non è che la legge non esiste più. I non credenti sono ancora sotto la legge, non sono sotto la grazia. Solo quelli che hanno posto fede in Gesù sono sotto la grazia di Dio. E quindi non viene tolta la legge, anzi stabiliamo la legge, dimostriamo che la legge ha fatto il suo compito, mi ha portato a Cristo, mi ha fatto vedere il mio bisogno di un Salvatore. Vogliamo alzarci in piedi? Enzo, puoi venire avanti? Vogliamo fare questo canto, Redentore del mondo, che è molto appropriato. Per perdonarti, per riceverti fra le sue braccia.
mi non dà, o divina mia.
Grazie caro Padre. Darci un cuore riconoscente, Padre. darci un cuore pieno di gratitudine, Padre, ogni giorno per quello che Tu hai fatto per noi. E Signore, preghiamo per quelle anime che non hanno sperimentato la Tua giustizia ancora, Signore. Toccali, Signore. Compungili, Signore, del peccato, del giudizio eterno, Padre, che li aspetta senza il sangue di Gesù Cristo. Tocca ciascuno di noi questa mattina. Stendi la Tua mano sulla nostra anima, Signore. Toccaci, Signore. Tocca quelli che sono ammalati, Signore. Tocca Carlo, Padre. Ti chiediamo, Padre. Signore, darci più amore, Padre. Fai che quando entreranno persone che non ti conoscono in questa stanza vedranno l'amore che abbiamo l'uno per l'altro, Padre. Perché questo è l'unico segno, Padre. Non è come è stato detto, Signore, dei doni o manifestazioni, Signore, che sarà il segno dei credenti, Signore, ma l'amore che abbiamo l'uno per l'altro, Signore. Usaci, Signore, come strumenti del Tuo amore, Padre. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Salutatevi con un santo bacio. Mercoledì e venerdì saremo qui, fratelli.